Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, ultima puntata della settimana per Pop Sera in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Roberto Maggioni, Pop Sera vi terrà compagnia fino alle 19.30 e poi dopo il giornale radio e Metro Regione tra le 20 e le 20.30. In apertura di Pop Sera di oggi andiamo in Spagna, gli incendi devastanti nei boschi dell'Andalusia. Ci sono 12 vittime accertate, l'avete sentito poco fa anche dal notiziario, oltre 20 dispersi, ma il numero insomma potrebbe aumentare. Il caldo estremo di queste settimane ha contribuito a rendere ancora più secca la vegetazione che quindi brucia con ancora maggiore facilità. Giulio Maria Piantadosi è in collegamento con noi, il nostro collaboratore da Madrid. Ciao Giulio.
Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
Allora, qual è dunque la situazione aggiornata?
La situazione è difficile nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Viene definito dalle autorità come il disastro più grande degli ultimi anni in questa zona. I lavori di spegnimento vanno avanti, come ti dicevo, con difficoltà per il grande vento e per la difficoltà di accedere ad alcune zone. Si tratta di un territorio, quello di Almeria, pieno di strapiombi, di dirupi, quindi dove fanno fatica ad arrivare i vigili e l'unità militare di emergenza che è stata inviata appunto per dare manforte ai pompieri. Si tratta di 500 persone, quindi molto personale attivo, e di oltre mille persone che sono state evacuate. Per il momento è chiuso anche un tratto dell'autostrada, un'autostrada lunghissima che collega il sud della Spagna fino a Barcellona. La situazione è anche particolarmente dura perché stanno già iniziando a scoppiare delle polemiche. Per esempio, si tratta di una zona dove c'è una forte presenza di stranieri che hanno lì delle case di villeggiatura, e per esempio alcuni quattro britannici sono stati trovati carbonizzati nella loro auto mentre cercavano di fuggire sulle stradine di campagna, ma sono stati circondati dal fuoco. Stessa terribile sorte per un ciclista che stamattina stava facendo un percorso appunto tra i boschi. E quindi la difficoltà, la poca conoscenza della lingua, la poca conoscenza del territorio, ma anche puntano il dito contro le autorità locali che non hanno lanciato l'SMS di emergenza che avrebbe potuto salvare molte vite.
E quindi diciamo, molte di queste vittime, delle vittime di chi ha perso la vita, sono insomma stranieri con seconde case lì nella zona?
Ancora non c'è un'identificazione totale delle 12 vittime. La cosa che si sa è che per il momento di queste 12 almeno 4 sono una famiglia inglese che stava cercando di fuggire. E poi sì, nella zona è piena di quelli che qua si chiamano cortijos, cioè case di campagna isolate, magari collegate a delle strade più grandi attraverso strade sterrate, quindi non solo di difficile accesso, ma anche strade su cui le auto devono andare più lentamente, no? E strade con una sola uscita. E per questo le autorità locali hanno detto che non hanno inviato il messaggio di allarme, perché in alcune zone bisognava evacuare, in altre era importante confinarsi. Certo è che da quanto si apprende, alcune famiglie, alcuni residenti, non è stato specificato se stranieri o spagnoli, hanno fatto resistenza ad uscire di casa, ad andarsene. Questo anche potrebbe aver non solo ritardato tutto il meccanismo di prevenzione, ma anche provocato nuove vittime. Quindi una situazione difficile, ma anche perché la Spagna si trova ad affrontare dei fuochi differenti. In questo momento ce ne sono almeno 29 attivi in Spagna. E ieri praticamente questo fuoco o questo incendio è divampato nel giro di 2 ore. È accertata la causa di come è scoppiato. Sembra che un cavo dell'alta tensione sia finito appunto su una superficie, sia caduto a terra e trovando il terreno secco è scoppiato un incendio.
È una zona anche
Purtroppo
ventosa, 2 ore, insomma, un tempo veramente breve.
esatto, ma non stiamo parlando solo di una zona ventosa, stiamo parlando di un tipo di venti differenti provocati da cambio climatico. Va detto chiaramente, venti che hanno 20 a 50 km l'ora, che hanno portato in 2 ore a un'estensione di 15 km il fuoco. Quindi stiamo parlando di una cosa che i pompieri, pur intervenendo, non sono riusciti ad arginare nel primo momento. È appunto questo, no? Una situazione che in Spagna si verifica sempre di più, e l'anno scorso si è verificata verso fine giugno, quindi in quest'epoca, e molto più gravemente ad agosto, cioè quella dei mega incendi, degli incendi di sesta generazione, cioè quegli incendi che si sviluppano in particolari condizioni ambientali, climatiche, come per esempio zone particolarmente secche, un cambio di pressione atmosferica che genera venti molto forti, e questi venti molto forti creano fiamme molto forti e riscaldano la temperatura circostante, quindi creano, diciamo, un microclima che retroalimenta questo incendio e lo trasforma appunto in un incendio difficile da gestire per come sono strutturate diciamo, i servizi, no, di emergenza antincendio.
E la Spagna arriva da giornate e settimane di caldo estremo, anche queste sono giornate ancora molto calde?
Guarda, le previsioni meteorologiche dicono che ci troviamo con oltre 4 gradi e mezzo sopra la media stagionale, e che non possiamo più parlare di ondate di calore, di ola de calor, come si dice qua, ma di un'estate estrema, già di per sé, cioè tutta l'estate sarà estrema. E questo che cosa porta? Porta, guardavo proprio prima del nostro collegamento una mappa della Spagna, della penisola iberica, praticamente il 90% della penisola iberica è a rischio di incendio da moderato a grave. Solo nel centro della Spagna, diciamo la zona più lontana, no, dal mare, dal Mediterraneo, che poi rappresenta uno dei principali, no, punti di aggravamento climatico, è la zona che viene, diciamo così, risparmiata, la zona dove il rischio è minore, ma è ovvio che ci si aspetta qui un'estate molto difficile dal punto di vista della gestione degli incendi, appunto perché, come ti dicevo, praticamente quasi tutto il territorio della penisola iberica è a rischio elevato di incendio e rimarrà probabilmente in questa condizione durante tutta l'estate.
Tutta l'estate. Ecco Giulio, un'ultima cosa, dicevi prima che ci sono anche altri incendi, non è l'unico in questo momento in Spagna. E come sta lavorando la macchina dei soccorsi anche tra i vari livelli, regionale, statale? Ci sono difficoltà, polemiche già oppure no?
Allora, purtroppo bisogna dire che l'assalto a Sanchez, di cui abbiamo parlato spesso anche a Radio Popolare, sta diventando così generale che per il governo e anche le autorità locali diventa difficile collaborare. Certo è che da Madrid sono stati inviati potenti rinforzi, appunto è stata inviata l'unità militare di emergenza, che è un po' il corpo d'élite, no? per rispondere a queste situazioni. E dal punto di vista della regione Andalusia, che è governata dal Partito Popolare, quindi dall'opposizione a Sanchez, per il momento diciamo che hanno confermato che c'è stata la massima disponibilità e la massima collaborazione possibile. Questo non ha evitato però purtroppo che ci siano stati, no, da tutte e due le parti delle polemiche, che poi in questi casi risultano veramente sterili. Questo va detto a onor del vero, che vengono tutte dal fronte, no, dalla grande fronda anti-Sanchez, che cercano da mesi di...
Sappiamo quanto sta soffiando in questo momento nella situazione politica spagnola. Grazie Giulio, a risentirti, grazie.
Grazie a voi, a presto.
Giulio Maria Piantedosi, il nostro collaboratore da Madrid. Le 18 e 46 minuti, Pop Sera. Il caldo estremo che inaridisce i terreni e cambia il vento, anche i venti, ci raccontava il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi, a proposito degli incendi che stanno colpendo in modo così pesante l'Andalusia. La crisi climatica vede una schiera di negazionisti piuttosto vasta. Il governo italiano è in prima linea in questo schieramento, anche all'Europarlamento, dove il nostro governo sta facendo lobby per dare un ulteriore colpo alle norme sulla protezione dell'ambiente. Tutto questo sta avvenendo all'interno dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. Saluti i nostri ospiti, che sono al telefono con il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini, e il presidente della Commissione Ambiente dell'Europarlamento, Pierfrancesco Maran. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Federico.
Buonasera Roberto.
Partiamo con te, perché appunto questa è una notizia sulla quale hai lavorato in questi giorni. Cosa stanno cercando di fare gli europarlamentari della destra italiana su questi vincoli ambientali?
Allora, in questo momento, appunto, come ricordavi giustamente, sono in corso i negoziati, insomma, più che altro il posizionamento dei vari governi e dei vari partiti, sia al Parlamento europeo, ma soprattutto al Consiglio, quindi l'organo dove sono riuniti i 27 governi, sul prossimo bilancio per il periodo 2028 e 2034. È un bilancio dalla proposta della Commissione a 2.000 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di una cifra quantomeno significativa. E un aspetto di cui si sta parlando molto poco è quello del tentativo, soprattutto da parte del governo italiano al momento, vedremo se avrà seguito con altri governi, di tentare di fondamentalmente, se non eliminare, annacquare completamente la proposta della Commissione su un principio, che è il principio del non arrecare danno significativo. Dunque, è un principio introdotto già nel 2000 eventi con il Green Deal, fondamentalmente è quello che impedisce ai fondi europei di finire in progetti che possano compromettere gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea. E, è un principio che viene applicato a specifici programmi in questo momento, e la Commissione ha proposto di estenderlo a vincolare tutta la spesa europea a questo principio. Ecco, ci sono già da parte della Commissione, probabilmente dopo l'onorevole Marancel, insomma, ce ne parlerà più specificamente, di eccezioni comunque rilevanti che ha già proposto la Commissione a questo vincolo, per esempio il settore della difesa, materie prime critiche e altro, ma per l'Italia non è abbastanza questo, cioè l'Italia vuole che fondamentalmente questo principio sparisca, quantomeno non sia vincolato, appunto non abbia un vincolo sull'erogazione dei fondi. Questo perché di base vuole difendere l'industria pesante, si schiera a favore appunto, gli interessi industriali, per cui appunto rischierebbero di non accedere a fondi europei perché potrebbero portare a un danno significativo per l'ambiente. Ecco, questa è un'interpretazione che in realtà c'è stata anche confermata da fonti diplomatiche italiane, quindi non è una nostra deduzione. L'Italia la giustifica con il rischio di ritardare o scoraggiare gli investimenti in settori strategici, quindi diciamo che un po' conosciamo la giustificazione, quella del proteggere la competitività europea, però insomma ecco, questo è il quadro in cui in questo momento ci stiamo muovendo.
Ecco, Pier Francesco Maran, che appunto l'Europarlamento fa anche il presidente della Commissione Ambiente. Adesso come funziona questo principio di non arrecare un danno significativo? Che è una di quelle cose che, appunto, come tante a Bruxelles, le conosciamo poco, però poi incidono. Come funziona oggi?
Ma allora, intanto è un principio che è anche in fase di evoluzione, di ragionamento, cioè se posso, l'atteggiamento del governo italiano è inaccettabile, non perché dice che bisogna andare a vedere nel merito come viene fatto questo do not significant harm. Tutti stiamo entrando nel merito per cercare di capire qual è il giusto compromesso per fare un testo che sia ragionevole, efficace dal punto di vista ambientale, ma non ingessante dal punto di vista economico. Il problema è l'approccio, cioè alla fine l'Italia è l'unico paese che su questo si è astenuto cercando di dare un segnale di contrarietà al principio. Infatti non è tanto una questione industriale, è una questione di principio del governo italiano, che prova a sostenere che ogni volta che si parla di ambiente si fa del male all'industria. Questo principio oggi è valso soprattutto appunto per i fondi europei, dove l'obiettivo è fare in modo che vengano utilizzati per infrastrutture e interventi che hanno l'obiettivo della sostenibilità. Dico cose banali, una ferrovia ha un obiettivo di sostenibilità, poi ovviamente va visto come viene cantierizzata e tutto quanto. Un'autostrada è molto più difficile sostenere che abbia un obiettivo di sostenibilità. Se uno costruisce un nuovo servizio pubblico, se lo fa andando a intervenire su un edificio esistente o dove il suolo è già consumato, è diverso di una costruzione ex novo. Per fare due esempi facilmente comprensibili da ogni cittadino.
E cancellare questo principio rende più facile poi sui territori, quel tipo di interventi?
Allora, cancellare questo principio va unito a una discussione complessiva sul bilancio dell'Unione Europea, su cui non vorrei allungare, essere troppo lungo, però quando noi diciamo che sono 2.000 miliardi il bilancio dell'Unione Europea, da un lato è una cifra mastodontica, ma dobbiamo sapere che anche per via del fatto che dobbiamo pagare il mutuo del Next Generation EU dell'altra volta è una cifra come risorse reali inferiore rispetto al bilancio che stiamo concludendo. Quindi in questo momento, ed è stato anche uno dei richiami dell'opinione fatta dalla mia Commissione Ambiente al Parlamento nel suo complesso rispetto al bilancio, il risultato è che già oggi, se il bilancio venisse approvato come proposta, avremmo meno risorse per l'ambiente rispetto a quelle che abbiamo speso nel mandato scorso. Secondo, mentre il mandato scorso vi era un bilancio europeo su cui poi i paesi facevano i progetti, questo bilancio è stato costruito con un meccanismo dove i soldi vanno direttamente agli stati nazionali che fanno una programmazione nazionale secondo degli obiettivi. Ma se ammazzi in partenza l'obiettivo ambientale, che è la vera richiesta dell'Europa, sostanzialmente diventa una partita di giro, cioè l'Italia dà dei fondi all'Europa che glieli dà praticamente senza porre obiettivi e quindi viene anche meno il senso di una progettualità comune e anche l'idea che queste risorse ci devono aiutare per raggiungere degli obiettivi concreti che abbiamo, ad esempio investire sulle rinnovabili e pagare delle bollette più economiche. Però io non sarei neanche così convinto che è un favore all'industria, perché spesso chi fa politiche ambientali viene tacciato di ideologia dalla destra. In questo caso dire no in maniera così marcata al fatto che si cerchi di costruire, e nel Parlamento c'è un dibattito molto forte su come lo si fa, guarda, anch'io che ho un approccio molto ambientalista, è chiaro che il Do No Significant Harm va analizzato a seconda dei contesti e anche in questa opinione votata dalla left, che è l'estrema sinistra del Parlamento, fino ai socialisti e ai popolari europei, si dice che non c'è il bianco e il nero, ma va creata una terza categoria grigia di aree dove bisogna fare una valutazione di volta in volta se serve il Do Not Significant Harm o non è praticabile. Quindi tutti stiamo cercando di ragionare su come farlo al meglio.
Però forse l'Italia si fa capofila di una corrente di pensiero che dice ma leviamolo del tutto.
Esatto, che è un approccio ideologico molto peggiore di un approccio ideologico ambientalista dall'altro lato, insomma. Quindi su queste cose bisogna essere anche un po' pragmatici e andare a vedere come si fa al meglio. A me sorprende negativamente questo approccio perché davvero è come dire, come se inquinare fosse una cosa positiva, non una cosa magari anche necessaria in alcune situazioni, ma da cercare di limitare e da gestire in equilibrio anche con le esigenze ovviamente del mondo industriale.
Federico Baccini, e l'Italia ha degli alleati importanti su questo tema, su questo fronte? Lì in Europa?
Al momento sul fronte del Do No Significant Harm non abbiamo riscontri effettivamente di un appoggio da parte di altri governi. Certo che però che se apriamo un po' più lo sguardo sull'intera questione dell'annacquamento del Green Deal che stiamo vedendo negli ultimi mesi, per esempio la revisione del sistema delle quote di scambio di anidride carbonica, le battaglie sui motori endotermici, gli obiettivi climatici al 2040, insomma sappiamo che per esempio la Germania si sta un po' riposizionando, la Francia al momento no, però il rischio potenzialmente c'è, e poi l'Europa orientale, anche i governi dei paesi dell'Europa orientale potrebbero avere un approccio più vicino all'Italia che non a quello per esempio dei nordici o della Spagna. Al momento proprio sul file specifico, quello del principio di non arrecare danno significativo, no, ma va visto insomma poi come evolveranno anche i negoziati un po', tra l'altro non sono nemmeno iniziati tra le due istituzioni, tra Parlamento e Consiglio, sono ancora all'interno delle rispettive istituzioni, quindi andrà capito anche i governi come continueranno appunto queste discussioni.
Terremo d'occhio insomma questa questione di cui abbiamo appunto appena iniziato a parlare, che avrà degli sviluppi in un tempo breve o lungo, Maran, per capire?
No, lungo, è un percorso, quello del bilancio molto lungo, e oggi stiamo anche un po' discutendo su qual è la dimensione del bilancio, perché l'altro elemento che vi segnalavo è che sono molto preoccupato del fatto che si parte dal bilancio precedente riducendolo, mentre oggi l'Europa avrebbe bisogno di una mole di investimenti gigantesca. Nel rapporto Draghi dice che solo sulle tematiche ambientali, per fare le cose che ci siamo detti come Green Deal, dovremmo investire 600 miliardi l'anno.
E invece?
Stiamo parlando di un bilancio di 2.000 miliardi su 7 anni, e di cui la parte ambientale va al 35%, poi ovviamente il rapporto Draghi non dice che devono essere tutti soldi pubblici, però manca in questo caso anche in maniera trasversale, per esempio sono i nordici a frenare un incremento della capacità di investimento, la volontà di estendere una capacità di investire nell'economia del futuro da parte dell'Unione Europea. E questo è un problema perché Cina e Stati Uniti, contributi pubblici la Cina, grandi fondi di investimento privati degli Stati Uniti investono molto più di noi, sia sull'ambiente ma anche sugli altri campi. In questo momento l'Europa, io penso che l'unico modo che ha per rimanere competitiva è capire come aumentare significativamente la quota di investimento, e non c'è questa tensione morale al momento e mi preoccupa.
Vedremo, vedremo. Grazie, grazie Pier Francesco Maran, PD, Presidente della Commissione Ambiente all'Europarlamento, e grazie al nostro Federico Baccini. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata.
Un brevissimo stacco adesso per noi e poi proseguiamo la nostra Pop Sera fino al giornale radio delle 19.30. Sono passati 50 anni esatti dal disastro di Seveso, l'incidente all'Icmesa, la nube tossica sprigionata dal paese della Bassa Brianza, uno dei peggiori disastri ambientali e sanitari della storia del nostro paese. Oggi, questa mattina, al Bosco delle Querce, che sorge proprio dove sono stati interrate le scorie tossiche, i resti insomma di parte dell'Icmesa, c'è stato il ricordo di quel 10 luglio del 1976. C'erano gli abitanti, alcuni degli abitanti del posto, chi c'era allora, le istituzioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato di Seveso, della sua eredità, perché il disastro ha lasciato anche un'eredità per certi versi positiva nella consapevolezza ambientale e sanitaria che ha generato, anche insomma in alcune direttive che prendono proprio il nome di Seveso, del disastro, del paese dove è avvenuto questo disastro. Allora, c'era anche il nostro Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Roberto, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, hai riassunto in maniera efficace quello che è stata la mattinata di oggi, una doppia celebrazione istituzionale alla presenza di Sergio Mattarella, degli amministratori locali. La prima parte un flash mob al Bosco delle Querce, proprio accanto al pioppo nero, il pioppo secolare, che è rimasto come simbolo di resilienza, così è stato chiamato da più persone oggi, perché durante le operazioni di bonifica, ricordiamo che lì una vasta area è stata praticamente distrutta, demolite le case, portato via il primo strato di terreno fino a 80 centimetri di profondità, ma già animali e piante, soprattutto le piante, erano seccate, morte nelle ore, nei giorni successivi alla fuoriuscita dalla nube tossica di diossina. E invece questo pioppo è resistito. Alla fine, dicevo, delle operazioni di bonifica era rimasto solo lui in una paesaggio desertico, poi attorno è stato ricostruito questo simbolo di speranza, di rinascita, di futuro, che è il Bosco delle Querce, ricordiamo, al di sotto del quale sono ancora seppellite le scorie, anche il reattore che andò in avaria, chiuso in un cubo di cemento, diciamo, per evitare la fuoriuscita e la possibile nuove contaminazioni lì sotto. Quindi le celebrazioni di oggi, di stamattina, si sono mosse in un doppio binario. quello del ricordo, del dolore di quello che è stato, e quello dell'orgoglio in qualche modo, dell'elogio, della forza di una cittadinanza, di una società che dai momenti appena successivi, non proprio appena appena successivi, perché poi c'è tutto il tema dell'omertà da parte dei vertici
quello
di Mesa, nel dire
non
cosa
è stato detto nell'immediato,
era successo, esatto, però la voglia di rinascita in qualche modo, tutti i temi che sono stati sintetizzati benissimo dal discorso di Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è arrivato applauditissimo ormai, come gli capita ovunque praticamente,
sì.
E ha fatto un discorso che è durato poco meno di una ventina di minuti, in cui davvero ha tenuto insieme il ricordo delle vittime, anche se non di morti direttamente, così, però di quello che era successo, a questo senso di orgoglio nel ripartire. Però quello che dicevi anche tu, insomma, lo ha detto benissimo anche lui, Dike Mesa, da quella tragedia c'è stata una svolta, un'accelerazione nella nuova consapevolezza dell'importanza della sicurezza ambientale, tanto che non una ma ben tre direttive europee prendono il nome da Seveso proprio, la prima nell'82, la terza nel 2012, nell'arco di 30 anni ben tre direttive europee votate dal Parlamento europeo hanno preso questo nome.
Bello ricordare anche Carlo Monguzzi che nel breve periodo da assessore regionale.
Nel 1993 Carlo Monguzzi, assessore all'ambiente regionale, desecretò, aprì l'armadio della vergogna, se vogliamo usare un paragone con altre tematiche ovviamente. E dicevo, oggi Mattarella ha denunciato fortemente anche appunto le omertà, le responsabilità dei vertici però della società. Dicevo, un discorso di circa 20 minuti, poi l'uscita di Mattarella accompagnata ogni due fila, c'era questa tensostruttura struttura con dentro molta gente, era molto capiente, ogni due fila si doveva fermare a stringere mani, veniva applaudito, forza presidente, una scena veramente da rockstar quasi, mi viene da dire. E comunque, diciamo, in questi 20 minuti ha detto molte cose, ho provato, e se lo vogliamo far sentire ad ascoltatori e ascoltatrici, a riassumere un po' il suo ragionamento, il suo discorso.
Disastro ambientale che 50 anni fa dalla periferia di Meda sconvolse la comunità di Seveso e coinvolse anche quelle di Cesano Maderno ed Esio, fu un evento tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, e ancora oggi i suoi effetti inquinanti lo fanno considerare uno degli eventi più gravi a livello globale. Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale umano primario. In questo giorno è giusto ricordare le donne e gli uomini della solidarietà che si impegnarono ad alleviare i tanti affanni. Tante volte nelle sedi processuali e più in generale nelle pubblicazioni che hanno indagato e riflettuto sull'accaduto sono stati ricostruiti minuziosamente i fatti. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. La presenza di diossina nell'aria fu così prima taciuta, occultata, quindi minimizzata. Altrettanto sconcertante è la circostanza che soltanto il disastro svelò che nello stabilimento veniva prodotto triclorofenolo altamente pericoloso, reticenze e occultamenti gravissimi. L'imperdonabile ritardo nelle informazioni, che invece sarebbero dovute doverosamente giungere con chiarezza e immediatezza alle istituzioni e alla popolazione, divenne esso stesso, quel ritardo, ripeto, imperdonabile, divenne esso stesso causa di protrarsi dell'esposizione alla diossina di persone e di animali. Nella reazione al disastro provocato da quella nube tossica nella ripartenza della vita sociale ed economica sono impressi i segni di una riscossa civile. È giusto sottolineare e celebrare questa risposta e questo rilancio oggi a distanza dei 50 anni. La ripresa delle comunità locali e accanto ad esse tutta la società lombarda e di quella nazionale viene emblematicamente rappresentata dal Bosco delle Querce, testimonianza di ricomposizione dell'ecosistema dopo la devastazione che sembrava aver cancellato ogni avvenire. Così non è stato. Il pioppo monumentale, che sopravvisse al disastro sconfiggendo la diossina, è divenuto il simbolo della resilienza e della volontà di futuro di questa comunità. Il futuro è stato riconquistato. La tragedia dell'Ikmesa divenne triste paradigma di quel che non si deve fare, ispirando l'avvio di un cantiere europeo che ha dato vita a norme stringenti anche in Italia. È una strada che va costantemente percorsa con determinazione. Le tre direttive Seveso, che nell'arco di 30 anni sono divenute leggi della Unione Europea, contengono norme a garanzia della sicurezza, contengono previsioni di piani di emergenza e di coordinamento tra Stati nei casi in cui la minaccia ambientale assuma più vaste proporzioni. Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza.
Un estratto del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e c'era anche la popolazione, Alessandro.
Sì, devo dire che c'erano molte autorità, davvero le prime fila erano occupate, a partire dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che è intervenuto proprio prima di Sergio Mattarella. C'era il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro dell'Ambiente, altri assessori regionali, i sindaci di tutti i comuni della zona, perché del resto Ikmesa, il disastro dell'Ikmesa fu una tragedia che colpì certo Seveso, Meda, Cesano Boscone, ma anche tutta la Lombardia, ma tutta la società italiana. Poco prima di entrare sono riuscito a parlare con due persone, due signori, Giuliano e Gianfranco, uno di 80 e uno di 70 anni, che erano lì e loro abitano a Seveso da sempre e mi hanno raccontato un po' come avevano vissuto quei giorni.
Li ascoltiamo.
Lei si chiama Giuliano?
Giuliano, sì.
Quanti anni ha?
80.
Quindi giusto. 50 anni fa?
50 anni fa, sì.
Ero
qua, al terzo palazzo qua.
30 anni cosa si ricorda?
Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia, che ne sapevo, è domenica in giro, domenica vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese? Perché è proprio stato un...
Ma quindi l'hanno evacuata lei?
No, la nostra zona, queste case, non è evacuata perché è successo più verso est.
E poi? Non potevate mangiare la carne? Non potevate mangiare...
Sì, solite cose, solite esagerazioni o anche giuste, giuste.
Come ti chiami e quanti anni hai?
Dunque, io mi chiamo Zoroni Gianfranco e ho 70 anni quest'anno.
50 anni fa avevi 20 anni, vivevi qua?
20 anni giusto, sì, a Baruccana di Seveso.
Cosa ti ricordi di quel giorno, di quei giorni?
Mi ricordo quel giorno stavo dando una mano ai miei genitori a fare le consegne in motorino, perché i miei genitori avevano una lavanderia a Baruccana, a Secco. E mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ticlorofenolo nell'Ikmesa, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
Ha avuto conseguenze tuo padre?
Apparentemente no, perché lui ha lavorato all'Ikmesa per 5 anni, era capo magazziniere. Poi dopo aveva aperto la lavanderia e dopo qualche anno comunque è morto di cancro, ma tumore della prostata, non penso ci siano relazioni con la diossina.
C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei CMS in quei giorni, come lo avete saputo, dal sindaco, l'ordinanza, i giornali?
No, assolutamente no, dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli in tutto.
Ma ti ricordi che non si poteva mangiare la verdura?
Certo che me lo ricordo, non si poteva mangiare la verdura, c'erano in giro voci che i gatti, i cani perdevano la coda, cosa che io personalmente non ho mai visto, e poi dopo hanno cominciato a mettere i cartelli, a dare spiegazioni, a fare riunioni e a spiegare per esempio a chi aveva l'orto che non potevano più mangiare quello che coltivavano.
Voi perché non siete stati evacuati, eravate in un'altra
no,
zona?
No, io ero nella zona C, chiamata anche zona di rispetto.
E quindi lì cosa succedeva?
No, lì succedeva che per poterti spostare e per andare negli altri paesi avevano chiuso tutta una zona di Seveso, fra l'altro il Corso Isonzo, e per cui avevano aperto una strada alternativa e dovevi allungare il giro praticamente per poterti spostare. Nella zona di Baruccana, quella verso Polo, hanno chiuso tutto e poi è stata istituita una caserma con l'esercito. Praticamente questi ti impedivano di, anche perché avevano paura magari che qualcuno entrasse nelle case evacuate a fare da sciacallo praticamente.
Conoscevi gente che è stata in area A poi e quindi sono stati evacuati?
No.
Due abitanti della zona di Seveso che hanno vissuto da vicino quelle giornate, Alessandro.
Eh sì, due persone, diciamo, il primo aveva 30 anni quando è successo, il secondo che abbiamo appena sentito ne aveva 20, quindi due giovani uomini che hanno raccontato un po' come hanno vissuto quei giorni e soprattutto viene molto sottolineata quella omertà dei primissimi giorni da parte della proprietà che ha minimizzato, nascosto molto. Noi abbiamo il telefono Luigi Bisanti adesso, buonasera.
Buonasera.
Epidemiologo, e lei è stato mandato proprio lì a Seveso nell'ufficio speciale che era stato organizzato da Regione Lombardia. Perché? Cosa facevate lì?
Quel poco che si riusciva a immaginare si dovesse fare. Cioè, intendo dire che l'epidemiologia non aveva raccolto esperienze che potessero essere utilizzate a Seveso. L'esposizione a diossina fino all'incidente di Seveso aveva riguardato incidenti industriali, cioè gli esposti erano operai, quindi soggetti prevalentemente o quasi tutti maschi e di un'età lavorativa, in età lavorativa. E questo non era in nessun modo assimilabile alla situazione di Seveso, dove invece gli esposti erano la popolazione generale, cioè entrambi i sessi e tutte le età. E poi le aziende dove erano avvenuti gli altri precedenti incidenti che comportavano l'esposizione a diossina, avevano i risultati degli esami condotti e quindi sapevano bene di che cosa si trattava, ma queste informazioni con difficoltà sono state rese pubbliche o addirittura non sono state rese pubbliche. Quindi a Seveso si sapeva dalla letteratura che c'erano stati questi incidenti, i risultati degli esami erano molto esigui, gli effetti dell'esposizione erano comunque limitati alla cloracne e ad altri episodi che erano a breve termine.
Quindi è per quello, dottore, che lei ha parlato anche in un articolo di recente pubblicazione di un momento spartiacque, quello di Seveso, perché ormai a 50 anni di distanza possiamo forse non arrivare a una conclusione, ma comunque avere molte più informazioni anche sugli effetti a lungo termine. Guardi, devo chiedere delle risposte proprio telegrafiche, i tempi radiofonici, ma vorrei capire appunto oggi lei a 50 anni da quel lavoro che ha fatto così, qual è la conclusione che si può dare su Seveso e poi di tutti gli aspetti di una svolta per la sicurezza ambientale? Ne ha parlato anche oggi il presidente Mattarella, comunque da un punto di vista dell'ambientalismo anche quello è stato uno spartiacque Seveso, ma proprio da un punto di vista suo epidemiologico, lei che conclusioni trae oggi a 50 anni da quello che è stato?
L'incidente è stato un incidente grave, grave perché ha comportato lo stravolgimento della vita di 30.000 persone che erano quelle che stavano nelle zone A, B ed R, ma 200.000 che erano le persone che stavano tutto intorno. Hanno avuto la vita sconvolta e questo è un effetto terribile. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, gli effetti ci sono stati, sono effetti gravi, ma quantitativamente contenuti. Cioè il numero di tumori in eccesso è stato più del doppio di quelli attesi, ma significa che invece di 6 casi osservati in zona B ne sono stati osservati 12. Quindi l'effetto c'è, l'effetto è importante, è un effetto numericamente contenuto perché la popolazione, cioè l'incidenza dei tumori nella popolazione non è elevatissima a livello di base, quindi anche quando raddoppia rimane comunque in numeri che sono piccoli. L'eredità di Seveso è stata un'eredità, mi è stato rimproverato di averla definita positiva e ha ragione, perché da un incidente grave come quello non c'è nessuna eredità che possa essere positiva, però per positiva intendevo dire che appunto Seveso ha segnato un punto di confine. L'attenzione alla salute non era più dopo Seveso limitata a quello che succedeva all'interno della fabbrica dove c'erano produzioni pericolose, ma alla fabbrica e il suo ambiente e la sua popolazione intorno. E qui è stato posto poi il problema della convivenza tra la produttività, la sanità dell'ambiente e la sanità delle persone.
Tutte cose, dottor Bisanti, che abbiamo visto anche successivamente in altri luoghi, forse l'esempio più emblematico è la Ilva di Taranto. La ringraziamo moltissimo, Luigi Bisanti, per questa sua testimonianza.
Di niente, grazie a voi.
Buona serata.
Grazie, grazie professor Luigi Bisanti e grazie anche a te, Alessandro.
Ciao.
Le 19:21 minuti, tra poco arriva il giornale radio delle 19:30. Prima però vogliamo tornare a quanto è successo martedì scorso e quanto sarebbe dovuto succedere il prossimo 15 di luglio, ma che probabilmente non succederà, cioè quelle manifestazioni del Campo Largo martedì a Napoli, doveva essere l'inizio della campagna elettorale del Campo Largo, quindi PD, AVS, Movimento 5 Stelle verso le elezioni politiche, manifestazione di Napoli che non è andata benissimo, un po' per la partecipazione scarsa, le contestazioni dei disoccupati organizzati, di Potere al Popolo, alcune polemiche sui contenuti, in particolare quanto detto da Giuseppe Conte sulla Russia. Fatto sta che insomma la manifestazione del Campo Largo prevista a Padova mercoledì prossimo 15 luglio non ci sarà ufficialmente. Il motivo ufficiale è che settimana prossima inizia anche la discussione sulla, il voto sulla nuova legge elettorale. Saluto il giornalista politico del Manifesto Andrea Carugati. Ciao Andrea.
Ciao.
Allora, settimana prossima c'è in Parlamento la discussione alla Camera sulla nuova legge elettorale. Allora, il motivo ufficiale del rinvio della manifestazione del 15 a Padova è questo, giusto?
Esattamente, sì.
È motivo non ufficiale?
Il motivo non ufficiale è che l'insuccesso della manifestazione di Napoli, anche per via del fatto insomma, che portare la gente in piazza a luglio con le temperature che ci sono è piuttosto complicato, e che appunto sconsiglia di fare un nuovo evento di piazza prima della fine dell'estate, diciamo così. Ci sono stati dei problemi organizzativi, si sono sottovalutato il fatto che a Napoli ci siano dei movimenti di protesta, che sono sia quelli di disoccupati sia quelli di forze di estrema sinistra che in qualche modo contestano il Campo Largo, e sicuramente quindi questo, la concomitanza col voto in aula della legge elettorale, che comunque richiede anche la presenza dei leader che sono tutti deputati, ha fatto propendere per una, come dire, rinvio della manifestazione, che a mio avviso difficilmente potrà essere alla fine di luglio per le ragioni che abbiamo appena detto.
Ecco, appunto, perché oggi abbiamo insomma letto anche in alcune agenzie slitta la manifestazione del 15 a Padova. Dovessi scommettere un caffè, sarà riprogrammata questa manifestazione oppure no?
Io dovessi scommettere, penso che non si farà prima di settembre, poi a settembre dovranno cominciare a discutere del programma, e quindi questo doppio appuntamento di luglio si fermerà a un solo appuntamento, quello di Napoli, che appunto ha mostrato tutti i leader uniti su una base di programma, una bozza di programma, dalla sanità al lavoro, ma appunto l'idea appunto di poter andare in piazza a luglio probabilmente era stato un po' un passo più lungo della gamba, ecco.
Su cosa, da quel che è ricostruito, hanno discusso di più i quattro leader del Campo Largo nel post Napoli?
Ma sicuramente su chi avrebbe dovuto portare davvero le persone in piazza. C'è chi dice il sindaco, il governatore Fico, c'è chi dice il PD, il 5 Stelle sostiene di aver avuto la maggior parte di bandiere presenti, però in realtà i militanti 5 Stelle erano poco più di 200, quindi in realtà diciamo così che tutti hanno un po' mancato l'appuntamento, cioè nessuno è riuscito a portare, non dico le masse, ma nemmeno una presenza diciamo così dignitosa per giustificare una manifestazione di piazza. Nessuno, ecco, non si può dire che il PD ne ha portati tanti, 5 Stelle nessuno, tutti ne hanno portati pochi.
È un segno di comunque disorganizzazione, debolezza insomma piuttosto evidente. Però
c'è stato un investimento da parte dei leader su questi appuntamenti di luglio, e che evidentemente non ha fatto bene i conti con la realtà insomma del calendario reale, che magari è diverso dai desideri dei leader, che hanno dato, devo dire, dal loro punto di vista anche la buona volontà, no, di mostrarsi non fermi rispetto alla destra, rispetto a Meloni. Quindi l'intento era positivo, quello di mostrare che c'era già uno schema di coalizione in campo. Probabilmente forse andava fatto un po' prima.
Grazie Andrea, ti leggiamo sul Manifesto. Andrea Carugati, a presto.
Grazie a voi, buona serata, grazie.
E noi adesso diamo la linea allo studio 1, dove Andrea Monti andrà a condurre il giornale radio delle 19:30. Dopo il giornale radio, le notizie locali con Metro Regione. e dalle 20 l'ultima parte di Pop Sera. Le 20:03 minuti, l'ultima parte di Pop Sera. 25 anni dalla G8 di Genova. Settimana prossima ci sono le iniziative per ricordare quelle giornate. Allora, vi ricordo le principali: 16 e 17 luglio i forum tematici a Palazzo Ducale dedicati alle guerre contemporanee, al riarmo, alla finanza e alla tutela del dissenso. Il 18 luglio ci sarà l'Assemblea Nazionale No Kings a Palazzo Ducale. Il 19 il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista. Il 20 luglio l'iniziativa per non dimenticarlo in Piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani. Il 21 luglio la fiaccolata commemorativa presso la scuola Diaz. Quelle giornate hanno bisogno di essere ricordate e soprattutto attualizzate. Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, è il titolo di un libro uscito da poco per Tab Edizione. Lo ha scritto Vittorio Agnoletto, che 25 anni fa era uno dei portavoce del Genoa Social Forum. E con lui abbiamo fatto una chiacchierata a partire proprio dall'attualizzazione del G8 nel suo libro.
Perché sono convinto che sia importante, per riuscire a comprendere il mondo di oggi e anche per provare a trasformarlo, sapere cos'è accaduto allora e come si è sviluppata la storia dei movimenti da un lato in 25 anni e dall'altra parte la trasformazione del mondo globale. Noi siamo sempre di fronte al neoliberismo, ma in una fase estremamente differente. Pensate che allora proponeva gli accordi di libero commercio e oggi invece propone delle logiche protettive dal punto di vista commerciale, ovviamente a favore degli Stati Uniti. Ma la realtà e l'obiettivo non è cambiato. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione possiede meno del 3% della ricchezza a livello mondiale. Abbiamo un mondo dominato dai fondi finanziari e le rappresentanze politiche diventano sempre più in Occidente semplicemente le loro immagini, i personaggi da loro scelti, delle marionette. Ecco, di fronte a questi movimenti come possono organizzare? Come possono riprovare a ricostruire quella rete enorme che fu il Social Forum mondiale? E io ragiono su questo all'interno del libro.
E di quelle giornate, sia della preparazione di quelle giornate che di quelle giornate stesse, che cosa dobbiamo portarci dietro ancora oggi? Nei giorni scorsi, ad esempio, pensavo a quanto materiale c'era su cui studiare in quegli anni a sinistra, prodotto a sinistra a vari livelli, da quelli diciamo più dal basso a quelli più istituzionali. Ecco, di quelle giornate, della preparazione di quelle giornate, che cosa dobbiamo portarci dietro che secondo te sarebbe utile ancora oggi?
Quelle giornate da Porta Alegre a Genova a Firenze sono state delle grandi università a cielo aperto, centinaia e centinaia di gruppi che su ogni aspetto della società elaboravano delle prospettive alternative. Non dimentichiamoci che allora noi avevamo detto proprio nell'assemblea di apertura di Genova il pomeriggio del 16 luglio: attenzione, perché se prevarrà la finanziarizzazione sull'economia reale, noi andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti, ed è quello che è accaduto. E allora dicevamo attenzione, perché se va avanti il cambiamento climatico prodotto da questo modello di sviluppo, noi avremo terre che scompaiono e milioni di persone condannate ad emigrare. Allora dobbiamo riprendere da lì quelle elaborazioni e riprendere però anche le pratiche. E faccio un esempio per tutti. Allora noi ragionavamo sul bilancio partecipativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire intendere la democrazia come qualcosa che intreccia democrazia diretta e democrazia delegata. Significa che ogni municipio, ogni comune lascia un 10-15% del proprio bilancio alla scelta dei singoli cittadini, dei gruppi di cittadini nei vari quartieri, che individuano le priorità. E questa è una modalità per partecipare. Penso a quello, penso alla possibilità di stabilire una giornata all'anno in tutti i comuni per poter fare dei referendum decisionali, cioè intrecciare la partecipazione attraverso democrazia delegata e democrazia invece diretta, che stimola la democrazia delegata. Questo solo per fare un esempio.
Uno degli slogan, lo slogan di quelle giornate era "un altro mondo è possibile", e sembrava quasi vicino quel mondo possibile, che lo si stesse costruendo. Oggi viviamo in un'epoca, insomma, del caos, delle guerre senza fine, di questo nuovo fascismo che avanza, delle nuove tecnologie che sembrano controllarci sempre di più. Le lenti di Genova, ecco, come vedono il mondo di oggi?
Prima cosa precisiamo subito: le guerre attuali non sono dei funghi che sono sorti improvvisamente. Sono una questione tragicamente fisiologica dentro l'evoluzione del capitalismo. Ogni volta che il capitalismo è in crisi, reagisce diventando più aggressivo, portando una concentrazione maggiore delle ricchezze nelle mani di pochi, e per realizzare questo usa tutti gli strumenti a disposizione, comprese le guerre. Quindi le guerre sono parte integrante di questo modello di sviluppo, e questa è una cosa che dobbiamo avere assolutamente, estremamente chiaro. L'altra vicenda è il potere economico, finanziario, che oggi ha una dimensione fortemente sovranazionale. Ed ecco perché noi dobbiamo riuscire a costruire sempre più delle reti e dei ponti. Ma c'è un aspetto particolare. Noi oggi dobbiamo confrontarci col potere su tre settori diversi. Siamo lavoratori, siamo consumatori e siamo risparmiatori. Allora, il conflitto sul lavoro lo conosciamo e va sicuramente aggiornato. Oggi non abbiamo più davanti la grande fabbrica fordista, ma dobbiamo imparare a portare il conflitto anche sugli altri settori. E se vogliamo cambiare il mondo, noi dobbiamo avere una leva che abbia però un punto d'appoggio esterno, cioè dobbiamo avere un punto di aggregazione delle forze per noi. Allora faccio l'esempio: se noi parliamo di essere dei risparmiatori, dobbiamo ragionare sull'ipotesi di avere una banca etica globale. Si possono fare tante critiche alla banca etica italiana, però noi abbiamo bisogno di avere una finanza etica globale, esterna e sganciata dai meccanismi di funzionamento della finanza attuale. Questo è un punto. Oppure, oggi che le piattaforme sono legate alla gestione e alla proprietà dei social da parte del potere neoliberista, noi dobbiamo cominciare a organizzarci, ad avere delle piattaforme, avere delle social che siano totalmente esterni, autonomi a quelli gestiti dal potere. Ci servono per aggregare forze, non per stare in disparte. Dobbiamo stare anche dentro quelli ufficiali, dobbiamo fare delle incursioni perché lì ci stanno miliardi di persone, ma dobbiamo avere delle strutture nostre dove poterci confrontare. Dobbiamo riuscire cioè a creare alterità, e alterità sia a livello locale, quindi creando spazi pubblici liberati dove sperimentare alternative, sia però anche a livello globale, come gli esempi che ho fatto.
Vittorio, l'ultimo capitolo si intitola "Il rimpianto". Perché?
Perché ogni volta che si avvicina l'anniversario di Genova, frotte di giornalisti mi chiedono dove avete sbagliato e che errori avete fatto. E io rispondo sempre: noi durante la gestione delle giornate di Genova, prima e subito dopo, non abbiamo sbagliato nulla. Non c'erano strade diverse che potevamo percorrere. Il problema si è verificato dopo. Il movimento ha tenuto in modo molto forte fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra che abbiamo lanciato al Forum Sociale Europeo, che ha raccolto 100 milioni di persone in tutto il mondo, e il New York Times è uscito dicendo è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento pacifista che si contrapponeva al stradominio degli Stati Uniti. Ma dopo il 15 febbraio 2003, quando è stato schiacciato il bottone della guerra, noi non abbiamo avuto la capacità di reagire su due terreni, sia su quello pratico, di trasformare l'opposizione all'inizio della guerra a un boicottaggio della guerra stessa, quindi boicottare tutte le aziende, le industrie che producevano per la guerra, impedire all'università di collaborare con progetti militari, mettere sotto attacco e quindi diciamo isolandole sempre di più le banche armate e via dicendo. Ma poi non abbiamo saputo neanche fare e costruire egemonia culturale. Io in questo mi rifaccio a Gramsci. Qualunque cambiamento non può avvenire senza una classe dirigente consapevole del suo ruolo e in grado di costruire egemonia culturale su una fetta ampia di popolazione. Cosa voleva dire fare egemonia culturale allora? Riuscire a evitare che il penultimo vedesse come avversario l'ultimo, e cioè che alla base della piramide della ricchezza si scatenassero degli scontri mentre chi stava ai vertici osservava tutto contento. Lo banalizzo, ma questo è il punto fondamentale. Non dimentichiamoci che allora molti dei ceti popolari hanno creduto alla narrazione in quel momento della Lega per cui l'avversario del lavoratore o del piccolo imprenditore veneto non era il grande capitale che decideva di delocalizzare, quindi di produrre qui povertà, disoccupazione e dall'altra parte stipendi da fame, ma che l'avversario era l'immigrato che arrivava a rubare il lavoro. Ecco, noi non siamo stati in grado di vincere su quel terreno culturale e credo che la ripresa oggi debba venire su quello stesso terreno. Non ci può essere vittoria politico-sociale se prima di tutto non c'è vittoria culturale, e sia ben inteso, e questo è un altro aspetto che sottolineo nel libro, tenendo insieme diritti civili e diritti sociali, non c'è la possibilità di dividerli, se non c'è uno non c'è neanche l'altro.
Prossima settimana gli ascoltatori potranno incontrarti per la presentazione di questo libro, dove vuoi segnalare qualche appuntamento?
Sì, allora settimana che viene noi avremo il 14 luglio alle 18 a Milano la presentazione del libro all'Arci Bellezza in via Bellezza 16 con Enrico Zucca, già pubblico ministero al processo Diaz, e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. Stiamo parlando di martedì 14 luglio alle ore 18 a Milano all'Arci Bellezza. E poi la sera del 13 luglio, lunedì, alle ore 21:15, all'Arci Circolo Gagarini, in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio, ne parlerò con Andrea Cegna e con Francesco Tosi.
Vittorio Gnoletto, vi ricordo il titolo del libro da poco uscito, Il Giotto di Genova, ieri, oggi, domani, libro uscito per Tab Edizioni. Population down. Siamo quasi in chiusura della pop sera di oggi e la chiudiamo con una festa per un anniversario che in realtà nulla a che fare con una festa, perché 5 anni fa, proprio in questi giorni, arrivavano le mail di licenziamento agli operai della GKN, ma 5 anni fa è iniziata in realtà anche una storia nuova attorno a quella fabbrica di Campi Bisenzio. Al telefono con noi c'è Dario Salvetti, che ringrazio e saluto. Ciao Dario.
Ciao a tutte e tutti.
Tu c'eri 5 anni fa, ci sei anche oggi, in questi giorni, 5 anni fa, ricordaci cosa succedeva.
Succedeva che uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia all'85%, quindi quando si dice GKN ognuno pensi a Fiat, per capire di che cosa stiamo parlando. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni in cui i nostri corpi, ovviamente sempre con più fatica, anche perché nel frattempo ci hanno lasciato senza stipendi, ci hanno tentato licenziare 3 volte, siamo in questo momento disoccupati da 15 mesi, i nostri corpi sono l'unica cosa che si frappone tra la delocalizzazione, la speculazione finanziaria, probabilmente oggi anche immobiliare, un paese privo di politica industriale, tant'è che in questi 5 anni hanno continuato a smantellare un settore tessile, automotive, elettrodomestico, e soprattutto privo di quella riconversione ecologica che potrebbe ridare posti di lavoro alle aziende. Invece i nostri corpi sono lì a testimoniare che questa lotta non è finita.
Quella lotta contro la chiusura di una fabbrica a Campi Bisenzio, in questi 5 anni cosa è diventata?
Ma io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone, 13 cortei, abbiamo occupato consigli comunali, torri medievali, festival di letteratura, working class, libri, documentari, e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lascia un vuoto, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area dopo aver fatto un'operazione di natura finanziaria, come succede nella stragrande maggioranza dei casi di deindustrializzazione, e che complessivamente poi scoprire che evidentemente lasciare questo enorme vuoto nella politica industriale di un paese serve a raccontare un'altra falsità alla società, e cioè che l'unica cosa che ci possa ridare l'industria sia l'investimento bellico, e quindi l'alternativa non deve essere concepita. Noi in questi 5 anni siamo diventati una piccola alternativa possibile, che ne sa benissimo di non essere la soluzione di per sé, ma che evidentemente spaventa per questo il sistema.
Cosa succederà nel weekend? Perché appunto dicevo una 2 giorni che è comunque anche una festa, perché c'è anche da rendere omaggio all'umanità che appunto ha attraversato la storia della GKN in tutti questi 5 anni. Allora che cosa farete?
11 e 12 luglio sarà un po' divisa in qualche modo in ciò che è stato e in ciò che sarà, nel senso che l'11 luglio a partire dalle ore 20 di fronte ai cancelli dell'ex GKN, che è sempre un luogo molto pieno di dignità per chiunque voglia, come dire, lo visiti per la prima volta, quindi consiglio di venire al concerto, celebreremo quello che è stato. Ovviamente festeggiare non è il termine corretto, come dici tu, però è un dato di fatto che di fabbriche in questo paese ne hanno chiuse tante e tante ne chiuderanno. Noi in qualche modo celebreremo il fatto che si può resistere, si deve resistere, che sono stati 5 anni di dignità e di resistenza. Faremo un corteo poi notturno, una tendata di protesta, perché comunque continuiamo a indignarci per il fatto che sul nostro caso non c'è stato nessun tipo di intervento pubblico, nonostante ci fossero tutte le condizioni. Il giorno dopo a Villa Montalvo, che è un parco vicino alla fabbrica, faremo invece un'assemblea generale dell'azionariato popolare e della rete solidale che dovrà decidere come partire, come salpare col processo di reindustrializzazione ecologica, perché a fronte di un immobilismo complice di tutti i livelli politico-istituzionali, nel frattempo noi abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, che non è un dato economico, ma è un dato sociale, politico, perché 1 milione di euro è composto da 2000 soggetti, associazioni, singoli, attivisti, persone comuni, che evidentemente vogliono risalire controcorrente, la corrente del capitale che va verso speculazione e guerra, invece al contrario indicano con questa disponibilità finanziaria non di essere né investitori né benefattori, ma di volere una politica industriale pubblica di riconversione ecologica. Il problema è che non sarà affatto semplice attivare la cooperativa e partire con la piccola produzione di cargo bike con cui siamo intenzionati a partire, perché il piano iniziale era ben altro. Il piano era quello di reindustrializzare la fabbrica, ripartire con fotovoltaico, con produzioni su cui avevamo già studiato e ordinato anche le linee di produzione. Quest'oggi non c'è possibile, perché la fabbrica è sotto una presa ferrea di una realtà immobiliare che la vuole buttare giù per rifarla senza dover rendere conto al territorio nemmeno del perché vuole fare questa operazione, a parte il proprio mero guadagno.
Ma siete testardi e non mollerete. Grazie Dario, noi vi seguiremo da qui. Dario Salvetti, grazie mille.
Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
Grazie, ciao. Ciao. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg, way to bring the check. When we talk, we collision cars. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons letting off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, steak tartare. Oysters on the half jail, switch your bar. Life a bitch and the pussy. Still fuck the raw, I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha 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 ha. Oh dirty bastard, go in your jaw. Shimmy shimmy y'all, got the simmy in the hemi. Go and gimme y'all. Pugilistic, my linguistics, RJ Ruder damage y'all. And I rap it pornographic, be set up the camera. Ooh la la, are we weak? 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 And I got you covered, I'm busting. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be muskin', I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are plumper this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it something. Con la sigla di Pop Sera chiudiamo questa prima settimana nel nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Questo nuovo appuntamento con le informazioni e le notizie del giorno, Pop Sera dalle 18.35 alle 20.30. E dunque l'appuntamento con questa trasmissione è per lunedì. Restate ovviamente all'ascolto di Radio Popolare, un saluto da Roberto Maggioni, ciao ciao!